State ascoltando Italian Rand and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers. Quarantaquattresimo episodio, con noi Gianluca Esposito, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti, ciao Enzo.
E Gianluigi Pescitelli.
Buonasera a tutti, ciao Enzo, ciao Gianluca.
E come sempre la console, Marocchino Enzo, per voi.
Applausi.
Senti, ma cominciamo il primo fuori programma.
Dimmi.
L'anno scorso noi finivamo con e siamo 8-0, siamo 9-0. Vogliamo dire siamo 4-6?
Sì, in italiano però.
Italiano.
Bravo.
Vabbè, no, non lo dicevo io. No, comunque, cara faithful italiana, quest'anno siamo arrivati a week 10 e i Niners sono 4-6.
Grazie.
E come dobbiamo fare qua?
You made my day.
44esimo episodio per noi, dove andiamo a parlare della sconfitta ai noi contro i New Orleans Saints, tanto per cambiare. Dove andiamo a parlare del di quello che è avvenuto ultimamente, e quindi ci mettiamo un po' tutte le varie voci, chiacchiere, discussioni su Garoppolo e su quello che si sta muovendo dentro la squadra, dentro la franchigia, dentro i Niners, da livello infortuni, sempre ottima fonte di ispirazione. Via, cominciamo. Partita di New Orleans, cosa vi raccontate?
Ma ti racconto che secondo me come una squadra reagisce alle avversità è un termometro molto attendibile del focus che la squadra ha sulla stagione. E noi l'altro anno sembrava quasi che non le avessimo le avversità, mentre invece eravamo sempre iper preparati, mentre invece è una caratteristica, se vi ricordate, dei Niners di 2 o 3 anni fa, è che appena succedeva qualcosa previsto, imprevedibile o di negativo, ci scioglievamo come neve al sole. E purtroppo in questa fase della stagione sta avvenendo questo. Siamo partiti bene a Seattle e non abbiamo saputo reagire nel momento in cui siamo andati sotto. E a New Orleans forse anche di più. Io ho visto dei buoni Niners a New Orleans.
Abbiamo primo fatto tempo un primo molto drive. Bello.
Fatto un primo drive impressionante. 13 giochi, 14 giochi.
Sì, 7 minuti e mezzo.
Cioè, facevamo quello che ci pareva. Cioè, e giocando con la squadra 2. Quindi questo
è uno dei buoni. O 3, addirittura.
Sì, esatto. In attacco forse anche 3. Però diciamo questo ci ha, cioè, ho detto, la guardavo con la coda dell'occhio, no, questa partita. Dopo quel primo drive ho detto, ma fammi un po' vedere, non siamo mai che
io dopo il primo drive ho detto beh, però almeno ce la giochiamo, via.
Esatto. E questo ci ha portato fra virgolette a giocarcela fino a secondo tempo, diciamo inoltrato, fino al touchdown di Camara nel secondo tempo. Però loro ci hanno fatto 17 punti unanswered e poi hanno comunque sia avuto sempre il pallino del gioco loro. Ci hanno ripagato un po' con la nostra stessa moneta, non siamo più riusciti a far uscire la squadra dal campo, da difesa, l'attacco ha cominciato a battere in testa e abbiamo sofferto, secondo me, due cose hanno fatto un po' svoltare. Quel paio di chiamate un po' bastarde che ci hanno fatto alla fine del primo quarto contro. Mi riferisco al roughing the pass.
Quello è uno scandalo. È uno scandalo.
E ogni volta che giochiamo contro quell'uomo è sempre così, sempre, sempre. Ora, io non voglio essere pesante, lamentoso, però ogni volta che giochiamo contro Drew Brees è sempre la solita storia. Lui ingigantisce, lo tutelano, è alto 1,77 m, a questo gioco è un problema se sei alto 1,77 m, perché sembra sempre che ti stiano devastando, quando in realtà secondo me il colpo era assolutamente legale. E quella lì ha un attimino svoltato, perché gli ha fatto estendere il drive, poi loro sono andati a segnare e ha voluto dire tantissimo.
Più che altro poi, da una perdita di yard, si sono trovati con 15 yard in più a ridosso della esatto. goal line, e quello esatto. fa, avendo Camara fa.
No, quello fa. È chiaro che una squadra forte è brava anche a conquistarsele lei, quelle penalità poi nel proseguo della partita e l'episodio poi. Però noi in questo momento siamo una squadra peggiore dei New Orleans Saints, e non di poco probabilmente, e quindi questa cosa ha fatto girare la partita, e come ha fatto anche girare la partita l'abilità difensiva loro di entrare spessissimo nel nostro backfield. Contavamo con gli amici il numero di volte che Chauncey Gardner-Johnson, il loro 22, è entrato nel nostro backfield, ha fatto le tende nel nostro backfield, non siamo riusciti a trovare una contromisura a lui come ad altri, obiettivamente ci hanno messo tanta pressione, quindi un po' la nostra linea, un po' la chiamata ha fatto sì che la partita svoltasse, e poi New Orleans ha vinto meritatamente.
Gigi?
No, sto scrivendo intanto e sto mandando a fare in culo coerenza, perché mi ha fottuto il running back al fantasy. E no,
volevi Harris?
Volevo Harris, sì, sì.
Ma non l'hai nemmeno chiamato.
Che vuoi? No, gli volevo dare un qualche anno di contratto. Ma sarei dovuto prendere, vaffanculo. Io spero che a coerenza succeda quello che succede a me quando prendo i waivers, che si rompono prima ancora che posso schierarli.
Dai.
Torniamo a New Orleans.
La partita di New Orleans, bellissimo il primo drive, 13 giochi, 7-8 minuti di possesso, tutte chiamate al limite dei 40 secondi, che significano io ti voglio tenere fuori dal campo, quindi preparata bene, preparata ed eseguita bene, schemi meravigliosi, il touchdown di Ayuk praticamente quasi intoccato in zone, tutto bello, tutto perfetto. E poi niente, l'abbiamo persa perché con il personale a disposizione siamo inferiori, e l'abbiamo persa perché abbiamo buttato due palloni con gli special team, uno, cioè, che se non fosse questa stagione di merda, il primo fumble sarebbe da andare a San Francisco, prendere Trent Taylor e dire
ma Trent Taylor non ha poi neanche tanta colpa, perché lui ha chiamato il fair catch, ma c'era quest'altro pistolotto qua di turno che non si sa dove stava guardando.
No, ho capito, ma tu visto, allora io adesso non ricordo.
No, ma ti devi togliere da quella palla.
Ti devi,
Trent Taylor aveva avanzato perché stavano ed era di spalle. È arrivato e in mezzo tre dei Saints c'era questo che non so neanche il nome, perché è uno di quelli che fa solo gli special team e forse non è neanche più in squadra, e che era lì in mezzo, e gli è arrivata la palla sul casco perché non la stava guardando.
Esatto.
E Trent Taylor era avanti 4-5 yard, e difatti anche lui si è girato come per dire ma cosa fai lì, cioè
che la devi segnalare, cazzo.
Quello sì, probabilmente essendo l'ultimo uomo anche tu dai
le spalle alla palla, quello è un protettore, anche lui io non lo conosco il ruolo del protettore. Comunque uno dei due ha sbagliato. Trent Taylor, devo dire la verità, io non so se è integro oppure no, speravo tanto in Trent Taylor, perché due anni fa era stata una discreta valvola di sicurezza, e anche l'anno da rookie, ma insomma quest'anno ha dimostrato che non è
penso terribile. Che nel 2021 sarà un nostro problema.
No.
E devo dire la verità, anche lui autore di un fumble scellerato sul ritorno di punt, che mi ha ricordato quello devastante
Ah, sì.
Del gennaio del 2012 di Kyle Williams, Richie James. Però ragazzi, Richie James me lo prendo tutta la vita come slot.
Sì, perché anche perché su tante cose buone ne fai una sbagliata, ci sta, la perdono.
No, credo che sia il primo errore che io ho visto fare, sì, al giocatore di special team. Poi l'abbiamo persa perché non abbiamo personale adeguato. Sì, c'è la chiamata di Shannon sul quarto e uno che ha chiamato la draw telefonata. Però ragazzi, cioè, noi abbiamo giocato con Mullens, cioè, oddio, Mullens e Jameis Winston. Io ricordo che uno di noi tre nell'ultimo podcast ha detto: ma a me Jameis Winston non dispiace, non lo vedo bene per gli schemi di Shannon. Chi era di noi tre? Non ve lo ricordate?
No, non me lo ricordo. Io...
Presente.
Ah, ecco perché. Io no, di sicuro, perché a me non piace come cubi.
No, perché a un certo punto io ho commentato sulla nostra pagina Facebook, ho aperto la stanza e ho chiacchierato con Fabio Domizzi e Claudio Scovenna, e a un certo punto la statistica dei lanci di Winston era tipo... Ma era tipo 50%, 4, 3 su 6, una roba del genere, per 20 yards, per veramente una cosa risibile, e erano più le yards di cui aveva mancato Michael Thomas che le yards che aveva guadagnato con i suoi lanci completati. E solo per accidente ho Michael Thomas al fantasy.
No, ma io ogni volta che sento te nominare Michael Thomas mi si apre un sorriso.
Perché tu sei un uomo di merda, questa è la...
Dai, piano, anche te. Ti devi bere meno prima di registrare, sai.
Però la...
Salute, no, ragazzi, sto bevendo, sto
benissimo,
è molto eco, Igi.
No, io sto bevendo Armagnac invecchiato di 15 anni, perché ho da sorseggiare stasera, e sto sorseggiando con amore il quarto bicchiere.
Dicevo
le volevo dire l'ultima cosa, perché l'hai detta tu. Io ho vissuto la partita, tanto la perdiamo, se la vinciamo è uno sfizio, ma non ci serve più di tanto. Come mi sono incazzato sulla chiamata a Kentavious Street, cioè, avete rotto il cazzo. Avete rotto il cazzo.
Purtroppo il football, quelle sono le chiamate che sono le chiamate più decisive del football, lo diciamo sempre.
Terzi ragazzi, down ci è quasi costato un Super Bowl quella chiamata
perché? Terzi down non concretizzati che ridanno il primo e 10 quando c'è anche poi magari il personal foul, ti cambiano una partita. Sono veramente i rigori del football.
Sì, anche perché da lì è cambiata, hanno cambiato atteggiamento, hanno cambiato il modo di interpretare l'aggressività,
e noi abbiamo abbassato.
Sì, noi i 49ers hanno cambiato l'aggressività, l'hanno diminuita, perché
è fisiologico che quella chiamata là ti entra nelle gambe. Cioè,
però bisogna essere onesti. Adesso, cioè, se la fai a un Bill Belichick, a uno Sean Payton, o la fai a un Harbaugh o qualcuno del genere, quello lì si va a mangiare l'arbitro. Shana sta lì.
No, Enzo, perché Jim Harbaugh, quella che non mi sembra proprio essere l'allenatore più pacato della storia NFL, quella chiamata lì l'ha subita e ci è costata un cazzo di Super Bowl, perché noi senza quella chiamata del cazzo su Ahmad Brooks nel 2013
avremmo avuto il top seed.
Avremmo avuto il top seed e non saremmo andato in quello stadio di merda. Adesso si chiama Lumen Fields.
Sì, è vero, da oggi
si chiama Lumen Fields, il campo delle lucciole, perché evidentemente è il campo delle mignotte. Ok?
No,
la vero, il quinto della magnata. No, scusami, chiudo. Io non lo so. Io me la ricordo distintamente quella partita, perché scelsi, era un Thursday night, era un notturno. Io scelsi di non vederla. Noi avevamo giocato di merda la partita di prima, E io dissi: no, io non mi voglio intossicare, la vita è una merda, non me la voglio vedere. Quando vidi quando vidi che avevamo perso di tre, dissi: cazzo, abbiamo perso solo di tre, oggi di lì. Quando poi ho visto quella chiamata, noi eravamo avanti di tre, mancavano tre minuti,
sì, era finito.
Fa un sec, un fumble, Borland lo recupera, game over, seed 1 a San Francisco, andate a fare in culo. Io mi ricordo che chiesi a compacatezza su Twitter a Peter King: ma non credi che queste chiamate del genere, che hanno la potenzialità di cambiare una partita, debbano poter essere oggetto di review? Non mi ha risposto. Io resto dell'idea che potrebbero essere riviste.
No, io sono d'accordo con te. Mi ricordo che in quell'occasione io scrivevo su Endzone Magazine, ancora forse noi ci conoscevamo ma poco, sì. Io oltre al gruppo Facebook scrivevo su Endzone, frequentavo il forum, c'era anche il Pasco sul forum, e avevo un nickname che era una cosa tipo Joe Jerry Roger Brett, in memoria dei nostri, e mi ricordo che stetti un pomeriggio a polemizzare con un tifoso dei Saints sul forum lì di Endzone, perché quella chiamata fu una cosa veramente, veramente...
No, scusa, una chiamata di merda.
Sì, ma anche perché come fai a dare un intention grande a uno che ha la palla in mano e non sta lanciando? Cioè, non ha lanciato. Cioè...
No, ma poi era quella che a Breeze gli si allungò il collo, vi ricordate?
Sì, in quella... sì.
Praticamente si allungò il collo e dai, ragazzi.
Vabbè, l'infortunio fa parte del gioco, non è che...
Certo.
Sì, ma infatti questa volta gli è andata un po' male e si è fratturato due costole e gli è collassato un polmone.
Sembrerebbe di sì.
E che poi tra l'altro lo dico con questa voce di chi che sembra che stia godendo. No, perché se tiri le somme, chi cazzo vuoi che vada in finale nella NFC? Seattle?
Beh.
Los Angeles?
Beh, non lo so perché
è molto aperta la NFC.
Sì, molto meglio i Saints.
Dipende come arriveranno a gennaio le squadre in quel momento, secondo me.
Vuoi che
zona io non la escluderei.
Cosa?
Per fare un inciso, Arizona. No, non lo cancellerei, cioè, non escluderei. Cioè, quello che
Green Bay secondo me è poca cosa. Io continuo a dire.
Anche
domenica poteva perdere contro i Jags in casa. Hanno vinto perché i Jags non hanno una linea in grado di sostenere un quarterback nell'ultimo drive. E quel povero ragazzo
hanno Luton anche,
che era lì, non è riuscito nemmeno a fare un drop back nell'ultimo drive, però potevano perderla. E a me Green Bay non convince, l'NFC East non esiste, quindi rimangono New Orleans, Tampa, rimane Tampa, che a me farebbe piacere, perché anche se Brady che Brady dimostrasse di saper vincere senza Belichick, io Belichick non lo sopporto. Vabbè, comunque detto questo, rimangono poi Green Bay e quelle dell'NFC West, che sono Seattle e Arizona.
Chicago è destinata a collassare.
Chicago
è destinata a collassare.
No, Chicago non è...
sta già collassando fondamentalmente.
Non ha tanto,
poi
non
ha, ci sono, ma i Rams quest'anno stanno venendo fuori, quello parliamo poi dopo. Però stavo per dire, quello che mi fa veramente tra l'imbestialire e l'essere affranto è che, essendo un'annata così balorda, perché è un attimo che succeda qualcosa, che ti mettano fuori uno per positività, per che essere lì, essere vivi, cioè,
sì, non ci vorrebbe molto.
Cioè, non ci vorrebbe molto. E poi una volta che ci sei, può capitare tutto. Vabbè,
anche con la falsa partenza.
Quello, per l'amor del cielo, se ci avevamo tutti quelli che dovevano esserci, era tutto un altro vivere. Ma anche così, cioè, con quel pochino in più, aver vinto contro Miami. Vabbè, Miami adesso sta venendo fuori bene, magari era un inizio di un percorso che stava arrivando, però Philadelphia. Vincere contro Philadelphia voleva dire essere lì. Vuol dire che noi ci passavamo tutte le quattro squadre all'NFC West e ai playoff, anche perché se salta ancora qualche altra partita, c'è il caso che ci vadano otto squadre per conference.
Sì.
E...
vabbè, Enzo, obiettivamente in queste condizioni io lo sai.
Vabbè, però a fine sempre,
Easy lo dice sempre, io gli dico vale la pena comunque sempre di lottare anche per un settimo posto, no? Però in queste condizioni poi
ma dopo un evento, un'occasione, un incidente, sì, un qualcosa, non sai mai come ti va a finire dopo quando sei in campo. Alla però fine può succedere di tutto.
Partite in trasferta nei playoff con questa squadra è improponibile, Enzo. Dovremmo fare un salto di qualità, cioè dovremmo veramente, che in questo momento non abbiamo, sia in attacco che in difesa.
No, ma è chiaro che a fine anno poi ti devono rientrare un Kittle, ti devono rientrare tutti quelli che non hanno, che non sono Bosa alla fine della fiera. E però a me la cosa che contro i Saints ha fatto più imbestialire, come dicevi te, che c'era il 22 che entrava in ogni cantone, ti entrava in tutti i momenti e rideva come uno scemo perché capiva di avere gioco facile, è che tu, a parte McKinnon che non riusciva a combinare una cippa, tu ci tenevi lui o non ci tenevi nessuno, e aveva il campo libero, e anche la regia lo inquadrava prima del tempo perché aveva già capito che entrava. Ma come si fa a non andarci a metterlo a prendere Juice, metterlo lì e dirgli adesso tu lo fermi, cioè a mettere un doppio tight end, dire adesso te quel 22 lo fermi e gli tiri una travata, sì. Cioè, e invece no, o campo libero o McKinnon, o campo libero o McKinnon, cioè
sì, non abbiamo avuto la contromossa ed è durata, cioè,
ed è durato almeno per un quarto intero, avrà fatto almeno 4-7.
Il Garner, come abbiamo detto che si chiama, Garner Johnson Show è durato parecchio.
No, si chiama sì, sì, ora lui ha cambiato nome, lo so perché ce l'ho al fantasy, però ora si chiama, si è fatto cambiare nome, insomma, comunque è un ragazzo valido. Cioè,
no, per l'amore del cielo, ma non è mica colpa sua se fa quello che deve fare. Il suo mestiere è quello, è di andare a stangare Mullens.
Perché è una safety, ma loro lo fanno giocare un po' come linebacker aggiunto, sostanzialmente. In certe cose ricorda un po' quello che fa Jamal Adams a Seattle, no? Però, insomma, ragazzi, non è che ogni settimana fa 3 sack. Invece a noi ci ha dato noia, insomma, tanto. E niente, ma è mancato un po'. Io dicevo, ma è possibile che non troviamo una contromisura? Cioè, anche insomma, obiettivamente lo costringiamo a. E invece, no, non l'abbiamo trovato. Poi loro hanno fatto giocare Alexander, il nostro ex linebacker. Sì, è vero, però anche lì non l'hanno fatto giocare sempre. Nei terzi down usciva. Perché loro hanno De Mario Davis che li fa tutti down, però secondo me non l'ho visto malissimo, insomma, considerando che era l'esordio, hanno fatto un upgrade, ma loro sono una contender, noi abbiamo fatto
ma guarda Gianluca, Alexander non è affatto male, io credo che lo abbiamo pagato di più di quello che il suo valore reale, ma magari non di più del suo valore di mercato. Cioè, io credo che esista una differenza tra valore reale e valore di mercato. Il valore di mercato è il valore dettato dai contratti che girano nella Lega. Il valore reale è quello legato alle tue reali capacità. Alexander vale di meno del contratto che gli abbiamo dato, però il mercato diceva quello. Un po' per collegarsi al prossimo del podcast, come vale per, come, come si può dire per Garoppolo. Cioè, yeah. Se tu, ma se, se vi ricordate, io ho detto esattamente la stessa identica cosa quando Tennessee ha rifirmato Tannehill. Cioè Tannehill ha firmato un contratto da probabilmente oltre 100 milioni di dollari, non c'ho voglia di andarmi a vedere over the cap per Tannehill. Tannehill è un onesto impiegato, un onesto ragionier Filini, che ti, ti fa il suo compitino o ti fa il suo compitino, ti, ti fa il quarterback titolare, e i soldi che gli devi dare sono quelli. E purtroppo...
Sì, a me su Tannehill l'aveva lasciato un po' perplesso che gliel'avevano dati dopo in un range di 7 partite. Gliela... Però in effetti anche quello che noi abbiamo fatto con Garoppolo, vi ricordate le famose 7 sì. partite dell'anno in cui... delle 7 vittorie, no? Di fila, 6 vittorie. Che
io ti ho scelto.
Esatto, a quel punto lì io, i soldi come andati sono quelli.
Garoppolo, ti ho investito una seconda scelta. Se ti ho scelto è perché ritengo che tu possa essere il quarterback titolare della mia franchigia. Se tu sei il quarterback titolare della mia franchigia, i soldi che devi prendere sono quelli.
Ma è vero che quello che ho letto, che noi non possiamo tradare Garoppolo se lui non è con, se lui non accetta fino al 2022?
Sì. Sì,
è reale.
Questa questo cosa? Addendum al contratto di Garoppolo è la, quella che nel baseball si chiama no trade clause, cioè il giocatore deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante sulla trade che gli viene proposta. Cioè i 49ers, se vogliono tradare Garoppolo ai New York Jets in cambio di una prima scelta, non lo possono fare se Garoppolo
non ci vuole andare,
prima il suo gradimento. Però io dico anche questo,
no.
È una complicazione sicuramente, ma
però si possono superare,
a parte che si possono superare, però io dico questo, se noi pensiamo che io sono convinto che Garoppolo a fine anno ha torto a ragione, cioè non sarà il quarterback titolare dei 49ers del 2021. Se i 49ers decidono di tradarlo, nessuna squadra si prende Garoppolo con senza rinegoziare un contratto con Garoppolo, per cui ovviamente it takes two to tango, cioè per fare un contratto è necessario l'incontro della volontà di almeno due parti. Quindi se Garoppolo non vuole rinegoziare il contratto, cioè,
noi ce lo teniamo.
Piano trade clause, Garoppolo non viene tradato alla squadra X con cui Garoppolo non vuole rinegoziare il contratto. Quindi la no trade clause è una complicazione in più, però non mi sembra un pregiudizio.
No, la leva potrebbe essere quella tecnica, cioè di dici guarda, noi ti teniamo in panca e tu perdi il valore, e poi alla fine nel 2022 vieni tradato, anzi probabilmente diventi free agent e dopo un anno fermo, no,
Gianluca,
la
perdona,
carriera NFL è finita.
Perdona, però... Gianluca, scusa che ti interrompo, con Garoppolo il discorso non è così, cioè lui, una ipotesi di Garoppolo in panca secondo me non esiste, perché Garoppolo incide sul cap.
No, ma infatti volevo arrivare.
Ok.
Quindi... non potendolo però fare quel discorso tecnico, alla fine della fiera, se Jimmy Garoppolo non fosse diciamo convinto della destinazione, noi ce lo treniamo l'anno prossimo. Ecco perché io ti dico, come ti hai detto, io sono convinto che non sarà sicuramente il nostro quarterback del prossimo anno. Dipende se troviamo una squadra che lo vuole, e come dicevi tu, e io sono d'accordo, con quel contratto non è facile trovare una squadra che lo voglia. E
l'anno prossimo non prende così tanto.
No, scusami Gianluca, attenzione, ora vado su Over the Cap mentre parliamo. Io credo che Allora, Garoppolo può restare ai 49ers soltanto se concorda un massive, cioè un importante, un significativo taglio del salario.
Perché se no lo taglieresti?
Sì, se no lo taglio. Sì, se no lo taglio e vado avanti.
E quanto hai dead money?
Allora, non è tanto quanto hai di dead money, è guadagni con il taglio di Garoppolo una ventina di milioni di dollari.
Che però non è sicuro che ti bastino per prendere un'alternativa credibile per un anno di traghettamento o anche a lungo termine, 20 milioni l'anno.
Allora, il traghettamento sì. Il traghettamento sì. Un'alternativa valida no, probabilmente. A meno che non fai una magia alla Paragmarate
siamo easy che ci dobbiamo lavorare, cioè allora, gli scenari possono essere tanti e non sono e nessuno è semplice, cioè ci devono lavorare in tutti gli scenari secondo me, quindi è molto difficile per noi dire adesso cosa succederà a
Marco. Io dico, ti ripeto, contratto di Garoppolo alla mano. Allora, Garoppolo l'anno prossimo ha un contratto il cui salario base è 24 milioni di dollari. Se tu tagli Garoppolo, risparmi 24 milioni di dollari.
Hai cioè, garantito non ha niente l'anno prossimo a lui.
Hai come cap hit, cioè il danno da taglio anticipato, la quota di bonus che è stato spalmato per la durata del contratto.
Sì, garantito.
L'impatto del taglio di Garoppolo sul cap è 2 milioni e 8.
Prima del primo giugno, dopo il primo giugno diventa la metà.
Dopo il primo giugno diventa
1,4.
Sì, ragionevolmente la metà, sì.
Quindi non abbiamo dead money praticamente.
Sì, allora sì, esattamente.
Quindi, allora questo potrebbe aprire lo scenario del taglio, come hai detto tu. Vedremo.
Perché se no, se comunque è in squadra, la squadra si dovrebbe poi prendere il garantito che è zero l'anno prossimo.
Sì.
C'è un pre-game, no. C'è un workout. C'è...
No.
Però è poca roba.
Enzo, se lo tradi, la squadra si prende i 24 milioni di dollari di contratto.
Sì, io dubito che troviamo un partner.
Allora devi trovare. Perciò vi ripeto quello che ho detto prima: cioè, tu tradi Garoppolo ai New York Jets, ok? L'impatto salariale di Garoppolo sui New York Jets è per l'anno 2021 è 24 milioni di dollari.
Ci sono squadre che se lo possono permettere tranquillamente, però
aspetta, che cosa fai se tu non te lo puoi permettere tranquillamente? Concordi con Garoppolo un'estensione, gli dai un X salario base e un X bonus. L'X salario base conta per il suo valore nominale per il singolo anno e il bonus è diviso in tante quote quanti sono gli anni di contratto e per ogni anno di contratto vale per quella quota. Cioè, per fare un esempio, Garoppolo viene tradato ai Jets, concorda con i Jets un'estensione da 100 milioni di dollari per 5 anni. Certo. 100 milioni di dollari, di cui 30 sono di signing bonus e 70 sono di salario. I 30 di signing bonus che Garoppolo prende alla firma, quindi nel 2021, sono spalmati per 5 anni, quindi valgono 6 milioni di dollari. I 70 decidi come gestirteli. Hai problemi di cap nel 2021?
Certo.
Garoppolo si è preso 30 milioni di dollari e quindi se prende un contratto che vale 1 milione di dollari nel 2021 non gli cambia la vita perché ha preso 31 milioni nel 2021. gli altri 69 te li dividi in, diciamo,
in tutte cose non garantite, che poi potrai tagliarlo a seconda di come fai
per i 4 anni.
Comunque, a questa ipotesi dobbiamo aggiungerci che la destinazione dovrebbe essere gradita da Jimmy, cioè nel senso lui al Jets non ci vuole andare.
Gianluca, ti interrompo, ai Jets non vuole andare, non lo credi, ma diciamo che non c'è la clausola che di gradimento necessario di Garoppolo. Al momento in cui Garoppolo ha un impatto salariale di 24 milioni di dollari, è ovvio, secondo me, che la squadra che se lo prende vuole rinegoziare e prolungare il contratto a Garoppolo, che ha solo 2 anni rimanenti. Quindi la squadra X, Denver, dico per dire, intanto si prende Garoppolo, in quanto raggiunge con Garoppolo un accordo sul prolungamento del contratto. Pensate a quando abbiamo fatto la trade per Di Ford, noi lo abbiamo tradato e gli abbiamo prolungato il contratto. Col cazzo che prendiamo Di Ford se non abbiamo l'accordo con... era free agent, era franchise tag, aveva il franchise tag o quant'altro.
Comunque, Igi, scusami, quindi anche dalle condizioni fisiche,
ma certo,
anche se quella caviglia sarà sana,
infatti, secondo...
da troppe cose.
Infatti, stavo per dire anch'io che più che i soldi, forse sono le gambe il problema principale.
Ma tra l'altro, io vi dico, secondo voi quanto vale Garoppolo oggi? Cosa ti danno per Garoppolo oggi?
Esatto. Non lo so.
Non ti danno certo una prima, ma secondo me
è una stagione in cui non ha giocato bene e ha giocato poco, quindi sicuramente poco. Non ti danno. C'è un grosso punto interrogativo.
Allora, Garoppolo, secondo me, ha meno upside di quando l'abbiamo preso noi.
Sì.
Perché è più carta conosciuta rispetto all'anno in cui l'abbiamo preso, che era quando abbiamo preso noi, 18?
2017.
Sì, 17.
Ha passato almeno tutto il 200 fuori.
No, ha meno upside del 2017. È più conosciuto, per cui un quarterback titolare probabilmente lo tradi per una prima. Garoppolo non lo tradi per una prima, dubito che lo tradi per una seconda, onestamente.
Anche secondo me più sulla terza è possibile.
Abbiamo tradato Alex Smith a Kansas City per una seconda quando avevamo Kaepernick, e secondo me Garoppolo ha molta meno upside di Alex Smith.
Anche questo è vero. Se ci danno una seconda per Garoppolo al momento in cui Kyle Shanahan ritiene che Garoppolo non è il suo quarterback titolare, e al momento in cui, aggiungo io, non troviamo un accordo con Garoppolo per limitare sensibilmente l'impatto salariale del suo contratto del 2021, Garoppolo lo tagli.
Ah sì, anche perché il cap scende.
Prego?
Anche perché il cap scende l'anno prossimo.
Sì, cioè, probabilmente scende di 25 milioni, passa da circa 200 a circa 175.
Sì, sì.
Giusto il valore del cap di Garoppolo.
Ragazzi, dipende dalla caviglia, dalla considerazione tecnica, da eventuali partner, da, cioè, tantissimi fattori, veramente. Io non lo so, non lo so. Poi dipende anche per noi che contropartite abbiamo, perché io lo taglio, ma per cosa? Per fare una stagione completamente di transizione? Non lo so, dipende cosa ci sarà sul piatto. Per Matt Ryan lo potrei anche tagliare, però a quel punto lì, per dirne uno,
Matt Ryan però è un ponte, cioè
esatto, sì,
non puoi andare con uno di 39 anni per arrivare chissà dove. Come potrebbe essere Rodgers, per quanto mi farebbe molto piacere, ma è un ponte.
Per me non è un ponte.
No, vabbè, ma io insomma Rodgers farei le capriole.
Quello sì, anch'io sarei molto contento, infatti ho detto, però non puoi aspettare di giocare i prossimi 6-7 anni con lui.
No, vabbè, ma anche se ne hai 2 o 3, insomma, chi se ne frega, insomma, ragazzi, 2 o 3 è una visione del medio periodo e poi ci penseremo.
No, a me ne basta uno.
Che un po' sano.
Io voglio una sola cazzo di cosa.
Sì, lo so, te ne basta uno, però con due o tre cartucce da giocarti, magari quell'anno buono esce, potrebbe uscire.
È chiaro, è chiaro, è chiaro. Sembra che io stia dicendo purché respiri, però.
Ma invece i Rams, che, con cui giochiamo
fra due settimane,
la prossima.
Perché ora questa settimana, per chi non lo sapesse, siamo in bye.
Sì, questa settimana siamo in bye.
Quindi la cosa positiva di questa settimana qual è?
Che non perdiamo.
Che non perdiamo, bravi ragazzi. Questa è la circostanza, sì, che dominiate le cazzate che io ho pensato e mi destano un po' che preoccupazioni.
No, l'altra cosa positiva che si sarebbe da dire è che la NFC West improvvisamente è diventata una division molto molto aperta, perché ci sono due squadre a 6-3, se non sbaglio.
Tre squadre,
anche i Rams sono a
6-3. E secondo me sono anche quelle più in palla.
Stasera si giocano contro fra poche ore.
Sì.
Quindi una andrà a 6-4.
Sì.
Noi non saremmo lontanissimi. No, sto scherzando, eh. Però nel senso, è una division molto forte, ma anche molto equilibrata, e a noi bastava, come diceva Enzo prima, magari non troppo in più per far parte del discorso.
Ma guarda, cioè, ma noi siamo 6-4, ma e nelle nostre corde noi la siamo 4-6 e nelle nostre corde essere 6-4 vincendo con Miami e Philadelphia, però è anche vero che noi abbiamo battuto i Rams che sono 6-3 e che hanno fatto del male a Seattle la settimana scorsa.
I Rams stanno venendo su bene, secondo me, però con noi hanno fatto una partita molto anomala, molto anomala. Non so se per merito nostro o per una giornata non loro.
Probabilmente Kyle e Sale li leggono bene.
Probabilmente sì. Probabilmente non.
Beh, ricordiamo comunque che saremo comunque primi in NFC Est. Noi,
certo.
Con il nostro record.
Con ampio vantaggio.
E sì, è per quello che dicevo prima. Con poco comunque saremmo potuti essere lì in mezzo alla mischia, e poi, e dico, secondo me quelli più in palla al momento sono i Rams, perché sono quelli che vedo più quadrati, perché comunque Seattle hanno l'affare Wilson che tira su la media, ma è tolti lui e Metcalf, dopo vedo molta mediocrità. Non vedo.
Io continuo a pensare invece che loro a ranghi completi, quando li rientrano, li rientra un gioco di corsa affidabile che in questo momento manca da qualche settimana, loro sono più forti, cioè, secondo me potrebbero vincere la division. Li vedo superiori anche a Arizona.
Ma la difesa però fa acqua.
La difesa fa un po' acqua, sì, però secondo me si
è difesa fa schifo,
e Adam sembra che sia più un problema che una risorsa.
Secondo me si può registrare la loro difesa. Io abbiamo tre buone squadre, ma anche i Rams, non lo so, io dovessi metterci 2 euro li metterei ancora su Seattle a ranghi completi,
E c'è Cavallo Pazzo Arizona che non si sa bene, cioè gli può girare tutto bene, gli può girare tutto male,
hanno molta fortuna in questo momento,
molta
però,
fortuna,
però se la meritano anche, insomma, perché sia Murray che Hopkins che domenica si sono resi protagonisti del gioco più spettacolare della regular season finora, perché quella di Mary Pest è bellissimo veramente,
ma tutto il gioco in sé, perché non
fosse successo a noi io veramente l'avrei rivista in loop per 4 giorni di fila probabilmente.
Grazie Brian,
è bellissimo come è disegnato, è bravissimo Murray a uscire a quella velocità a fare un lancio. Ora non mi ricordo se contro il flusso, perché lui è destro, no, o è mancino?
Lui è mancino.
No, no, allora
no, no, tu a che è mancino, scusa. Lui è destro.
È destro, contro
lui è destro. Però lui è andato verso, è andato in bootleg, è andato verso la sideline, poi si è girato e è tornato indietro.
Ma lui è andato in bootleg o è stato buttato in bootleg?
Oh, resta? Sì, comunque è scappato dalla ressa.
Sì, ma quando corre Murray è veramente impressionante. E con una coordinazione imprevedibile ha tirato una sassata, ma a parte quello poi vabbè il grosso del lavoro l'ha fatto DeAndre Hopkins che l'ha presa a un'altezza e l'ha tenuta a un'altezza incredibile, perché sono saltati in due quelli di Buffalo per smanacciarla e non sono riusciti a toccarla.
Ed erano tre.
Ma due hanno provato a
andare
con la mano tesa, no? Per smanacciarla, per buttarla via, non per riceverla.
Io
non ci sono arrivati, lui ci è arrivato e l'ha tenuta. Ha fatto una giocata incredibile.
Cioè, veramente, purtroppo giù il cappello ad azioni di questo tipo. E non credo che sia fortuna. L'unica cosa fortunata di Arizona è perché c'ha DeAndre Hopkins, e la risposta è perché Bill O'Brien è un decerebrato coglione.
Sì. E anche perché fai un investimento, di milioni e milioni di dollari su una posizione in cui noi giochiamo con giocatori di schema.
Sì, ma io voglio dire che se Bill O'Brien sente questo podcast e sa che gli ho dato del coglione, e questa è la seconda volta che lo dico, e mi querela per diffamazione, lui la perde la causa.
Sì, perché via di Andre Hopkins per un secondo giro e un running back washed,
scompato,
cioè, caro e in declino.
Sì.
Perché è anche caro, tra l'altro, non solo in declino, ma è anche caro, quello è il bello.
Esatto.
Sei veramente un coglione.
E magari ci sta sentendo perché è a casa, visto che
sì, beh, c'è tempo. Sì. Magari abita in India, adesso che ho scoperto che è il nostro secondo mercato.
Sì.
Magari è proprio lui.
Magari è lui che con un ponte radio ci sente dall'India. Sì. Bill, sei veramente un coglione e io veramente ti tengo su una parte anatomica peculiare.
Via, andiamo ad allargare un attimo ancora, guardiamo il resto dell'NFC che si va a prospettare. Le prime in division sono Green Bay da una parte e siamo noi, c'è la Sud che ha New Orleans, direi, con Tampa che è molto vicino, e poi c'è il Pozzo Nero che al momento vede Philadelphia, ma anche quella è tutta in gioco.
Sì, ma comunque sì, a chiunque la risolverà alla fine farà un one and done ai playoff sicuramente. Tampa a me piace, ha preso una ripassata dai Saints, però secondo me è una squadra quadrata, è una forte difesa, sulle corse sono fortissimi, e questo è importante ai playoff, avere una bella difesa sulle corse, però è importante anche correre bene, e quest'anno non vedo una squadra, a parte i Saints forse, che hanno un gioco di corsa veramente affidabile a tutto tondo in NFC. È molto aperta l'NFC. Se la giocano quelle 5-6 squadre che dicevamo, non credo che nessuna possa rientrare da dietro, perché anche i Vikings, i Falcons mi vengono in mente, no. Sono troppo distaccati, hanno perso troppe partite e noi non abbiamo personale, quindi non credo. L'AFC invece è bella, è più forte probabilmente dell'NFC.
Sì,
perché sia Kansas City, che per me è ancora la squadra più accreditata alla grande per rivincere il Super Bowl, però Pittsburgh e Baltimore, anche se ora Baltimore è un po' in crisi, sono due belle squadre. Buffalo è una bella squadra.
Buffalo. I Dolphins stanno venendo fuori bene.
I Dolphins sono una buona squadra. I Raiders sono una buona squadra. Insomma, ce ne sono diverse che sono buone squadre, secondo me.
Tennessee, che è sempre pericolosa, sempre a gennaio, quando il tempo diventa brutto.
Indianapolis è una buona squadra.
Ma Indianapolis un po' meno, io lo vedo più affaticato. I Raiders mi hanno stupito bene quest'anno.
Chi?
I Raiders.
I Raiders sono una buona squadra. Io, Gigi lo sa, sono un simpatizzante dei Raiders, no? I Raiders sono una buona squadra. Gruden e Mayock, che si prendeva tutti in giro perché faceva l'opinionista, no? Però sta facendo un buon lavoro, secondo me, nell'assemblaggio del roster negli ultimi due anni.
Carr sta giocando bene, finalmente, buon per lui.
E Carr sta giocando bene, sì. Hanno diverse soluzioni, una buona difesa, io sono una buona squadra, poi magari hanno Kansas City in division, è difficile.
Beh, non sarò, però, ne passo sempre sette. Cleveland che al momento 6-3,
anche Cleveland tutto rispetto. Non è una
brutta squadra. Igi?
No, io sì, sono abbastanza d'accordo con voi. Allora, io credo che la squadra più forte sia Kansas City, anche se Pittsburgh gli è sopra per record. Pittsburgh non è a livello di Kansas City. Dopo le altre, secondo me, nella AFC, Pittsburgh che è capace per esperienza di vincere la partita difficile con tutte le squadre che vengono dietro, e tutte le squadre che vengono dietro, che sono Buffalo, Indianapolis, i Raiders, i Dolphins, i Baltimore Ravens, i Cleveland Browns, i Tennessee Titans, sono squadre che possono vincere e perdere contro l'avversario diretto qualunque partita.
Per me i Ravens sono un po' meglio, sono sempre un'ottima squadra, però ai playoff
sì, sono... no, però voglio dire, se Baltimore va ai playoffs e gioca contro Buffalo e perde, se gioca contro i Raiders e perde, ci può stare, non è una sorpresa. Cioè, Baltimore ha perso contro i Patriots.
Sì, mi ha sorpreso quel risultato molto. È stata giocata in un ambiente un po' particolare.
Ah, vabbè, per tutti e due, però, cioè, non è che le altre giocavano all'asciutto.
No, è vero, è vero. Era un diluvio universale.
Però l'ultimo quarto era una cosa al limite del giocabile.
Del mai visto.
Sì, sì.
La NFC, secondo me, è il trionfo della mediocrità, perché io credo che nessuna delle squadre di testa ha i problemi che abbiamo noi, e nessuna delle squadre di testa senza i problemi che abbiamo noi ci terrebbe testa. Cioè, noi soffriamo con Arizona anche a ranghi pieni, ma Green Bay, New Orleans, Philadelphia, Tampa Bay, i Rams, li battiamo proprio easy.
Diciamo che ce la potremmo giocare sicuramente, almeno darmi pari, saremo a quel livello lì.
Sì. Cioè, la questione secondo me è anche quella. Allora, prendendo il seed di adesso, facendo un puro esercizio di stile, ai Packers tiregli via Aaron Rodgers e Devante Parker. Sono lì.
Davante Adams
sono lì? No.
No.
No. Ai Saints adesso non hanno più Breeze, tirgli via un Camaro, tirgli via il Michael Thomas, sono 7-2? No.
No.
I Cardinals forse sono indecifrabili.
No, senza Murray non sarebbero lì.
Sì.
Senza Hopkins.
Anche
no, e a maggior ragione Seattle senza Wilson. Cioè,
a Seattle
squadre senza il quarterback, noi siamo quella che possiamo fare meglio senza il quarterback.
Ma noi non abbiamo solo il quarterback, noi abbiamo il quarterback e anche la nostra arma offensiva numero 1 e numero 2.
Certo.
Oggettivamente ai Seahawks gli tiri via Russell Wilson, gli tiri via DK Metcalf e gli tiri via Carlson. Sono 6-3, ma non c'è proprio pericolo.
No, sono d'accordo. No, è sicuro questa cosa, guarda. Cioè, non lo sanno anche loro.
Ai Bears tiraci via Trubisky e vincono 4 partite.
No, tanto per buttarla in cacciare. Anche Foles, poraccio.
Vincono 6. Ma Foles che si è fatto?
Si è fatto male, giusto? Fine.
A Chicago le perde tutte, ora non dico tutte, ma quando era 5-1 lì, come era 4-1, era un bluff, infatti ora è 5-5, ma secondo me faticherà a avere un record positivo
perché
Non ha attacco, ragazzi, non ha attacco.
No, è anche poca difesa, cioè no, la difesa c'è, però non
ha, ha una gran difesa.
E special team.
Sì.
Bene.
No, c'è Roquan Smith che sta facendo una stagione clamorosa. Ma poi c'hanno Mac, hanno una bella linea, una secondaria forte, la difesa è forte.
Sì, no, però sono una squadra nel complesso mediocre.
Sì, sì, sì.
Cioè, noi siamo a ranghi pieni la squadra più forte dell'NFC.
Probabilmente sì, o perlomeno quella sicuramente meno dipendente dal proprio quarterback.
Sì. Non lo so.
Sì, cioè nel senso, mi dai tutta la squadra e mi fai giocare contro tutte le altre squadre senza il loro quarterback titolare, io con Mullens me la gioco, secondo me, con tutto. Però è un puro esercizio di stile,
insomma, sì, sì, no, ma è per quello dicevo prima. Via, ultima domanda. Dopo il bye chi rientra? Qualcuno rientra? Punto di domanda.
Quelli in Covid, dai, dovrebbero rientrare. Ora io ho un credo.
Abster è entrato in Covid? Sì, penso in una settimana.
Anche Kilo, io spero di sì, dai.
Anche Kilo, giusto?
Anche Kilo è in Covid.
Mm. Sì, okay, ma Kilo non è positivo, ha avuto contatti con.
Comunque nella lista di distanza, loro sono destinati a rientrare velocemente. Dai.
No, vi segnalo che anche Grasso è in Covid list.
Ora stasera però fatica a dormire. Ora dopo
no, più che altro che ci mettiamo in linea ormai. No, noi.
Ecco, forse l'unica cosa che dobbiamo abbiamo dimenticato della partita dei Saints è che Shannon ha cambiato la linea perché ha messo Branskill come centro e Compton come guardia e quindi ha fatto fuori Grasso.
Forse allora non era già in forma.
È andata meglio.
Sì, insomma, in pass protection no, però...
Beh, no, ma proprio, cioè, in pass protection il problema non era che non lo fermavano, il problema è che non c'era proprio l'uomo.
Sì, ho capito. vuol dire che gli schemi, non siamo, i ragazzi non sono stati buoni ad adattare, o non credo che non li abbiano proprio... Diciamo che non hanno l'esperienza e la versatilità per poi metterci una toppa ora anche loro, cioè, perché voi, ragazzi... ha fallato la domenica, a me non sono piaciuti.
Bene,
no, poi aspetta, c'era nella scaletta che ci hai mandato che abbiamo
ignorato giusto? Io lavoro ore e ore.
Ho la risposta di un mio amico alla domanda cosa si potrebbe cambiare per dare una scossa in positivo.
Giusto.
Il mio amico ha detto i tifosi. E sì, io per certe cose che leggo dei tifosi di 49ers dico che allora, per dare una scossa in positivo
i tifosi devono fare i tifosi, secondo me. E quando la sparano grossa la sparano grossa, e quando sono ottimisti, quando sono pessimisti sono ottimisti, perché sono tifosi ed è giusto che facciano quelli. Chi deve parlarne magari deve essere un attimino più obiettivo, un attimino più essendo sempre comunque noi tifosi per amor del cielo,
magari dovrebbe essere sobrio.
Chi?
Dovrebbe essere sobrio chi ne parla.
Ma non come atteggiamento, come livello alcolemico.
Esatto, come ogni riferimento all'Armagnac dell'Ord è puramente voluto.
Sì,
sì, esatto. No, è vero, sono d'accordo.
Cioè, secondo me è quello.
No, io non so se ci sono è maggiore il numero di persone che sa che come si definisce l'Armagnac o quello che conosce due o tre cose di base del football americano e della storia dei 49ers.
Vabbè, ma quello ragiona di pancia, però non ragiona di testa.
Esatto, secondo me
anche chi si è scolato l'Armagnac ragiona di pancia, però
no, ma easy, ma ora a parte gli scherzi, cioè, chi ha un pochino più di esperienza deve prendere con le molle i commenti di chi magari ragiona più di pancia, perché magari ha un po' meno esperienza. Io non mi ci sto nemmeno troppo a confondere, perché è normale in un paese come il nostro, dove il football è uno sport di nicchia, il tifoso viene dall'anno del Super Bowl e pensa che minimo ci ritorna, e non è così, purtroppo. Noi si è detto dall'inizio dell'anno, e tutto va tarato, che questo è uno sport in cui gli infortuni hanno un ruolo enorme, ma da azione a azione, figuriamoci da partita a partita, figuriamoci all'interno di una stagione.
No, è così, è così.
Comunque, le opinioni,
e noi quest'anno siamo stati martoriati in maniera epocale, nemmeno il Covid ha mai visto una cosa del genere.
È così,
per fortuna.
Andiamo a salutare, dai, dopo un'ora.
Posso salutare?
Sì,
io?
Sì.
No,
aiuto.
No,
aiuto.
Io mi limito a salutare con tanto affetto, con tanto cuore e con tanti ringraziamenti Luisa e Sabrina per le perle che mi hanno regalato oggi.
Grazie. Bene. Bene. Noi ci uniamo a questi saluti e a queste nuove due membri della Niners Faithful.
No, non penso.
Sono due nuovi membri.
Però potrebbero comunque ascoltarci, comunque. Perché...
E niente, no, ci sentiamo a tutti la prossima volta. Dai.
Se non ci ascoltano, faccio in modo io che sentano.
Bene.
Un saluto a tutti i tifosi, un grazie a Gianluigi.
Ciao Enzo, grazie a te, grazie a tutti e buon proseguimento.
Grazie Gianluca.
Ciao Enzo, ciao Luigi, buona serata a tutti.
Ricordate tutte le nostre pagine, tutti i nostri contatti, sapete ormai dove venirci a trovare. E venite a commentare tutte le nostre belle parole. Un ringraziamento a TCE, a The Cutting Edge per lo spazio che ci dà. Da Marocchino Enzo è tutto, un saluto e alla prossima.